E il primo di questi è parola del Signore, quindi è proprio dal capitolo 28, quello conclusivo del Vangelo di Matteo, un piccolo inizio dei versetti 9-10 e poi più ampiamente 16-20, molto brevi, ma non è una consegna da poco, perché, e dico i versetti, ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi, ed esse le donne si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ecco, vadano in Galilea, là mi vedranno. E più avanti, al versetto 16, gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse a loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La solennità di un mandato, e di un mandato definitivo. Ma appunto, per stare sulla lunghezza d'onda dell'ascolto di tutte queste giornate, è proprio come tale il luogo della Galilea ad interrogarci. Vadano in Galilea e là mi vedranno. Galilea è il luogo degli inizi, dove tutto è cominciato. È il momento sorgivo dell'incontro con il Signore, dello stare con Lui e del cominciare ad andare nel Suo nome. Ora, quel aspettatemi in Galilea mi pare che davvero costituisca: ricollocatevi negli inizi e nel clima del nostro partire insieme. Questo diventi spazio rigenerante. Aspettatemi lì. La Galilea continui ad essere il luogo dove avete iniziato il vostro cammino fino a fare Pasqua con me. E c'è ancora turbamento, lo abbiamo sentito dai testi, perché è passato tanto nella vita, anche nella consapevolezza della loro fragilità, e poi l'emozione profonda, il dolore atroce della passione della morte, la gioia incontenibile di riconoscerlo risorto. E ora questa consegna. Ma la Galilea rimarrà un luogo da abitare, pensando a come Lui l'ha abitato con noi. Come mi ha aiutato anche in questi mesi recenti. Sentire, ma in una forma molto semplice, no? A volte erano appunto preti in un cambiamento di destinazione o qualcuno che deve iniziare un'esperienza di parroco, di responsabile di comunità pastorale. E allora così mi dicono, posso venire da Franco qualche giorno perché c'ho bisogno di un po' di Galilea. Oppure fidei donum che rientrano per il loro mese di vacanza, un po' tutti chiedono, ma vengo a fare qualche giorno insieme, così abbiamo possibilità di confronto. E poi, guarda, c'ho proprio bisogno di tornare in Galilea. Anche il nostro prete, che adesso è parroco in una parrocchia di Roma, del Prado, Don Mario, appunto, che era parroco a Milano, prima di partire a fare il parroco a Roma, mi dice, c'ho bisogno di un po' di Galilea, Franco. Già, è proprio vero. Galilea è il luogo degli inizi di Gesù, e quindi degli inizi nostri con Gesù. C'è una freschezza degli inizi che non è mai da smarrire, e non perché ne facciamo un mito, no, ma perché fa parte delle cose vere, quelle che davvero hanno messo in cammino, che hanno motivato a percorrere sentieri e strade significative e belle. E allora diteli che vadano in Galilea e là mi vedranno. E dopo ci va. Anche in questo momento, nel momento del congedo e della consegna ufficiale, abita con noi un luogo, quasi augurandoci che vi rimanga nel cuore come luogo, a tal punto che ogni tanto vi ritorniate. Ed è il primo spunto che do, semplice, vedete, no? Anche perché dopo ci vorranno i tempi e gli anni per inserire i tempi della Galilea nel nostro ministero. Però non rinunciamo a farlo. È proprio qualcosa di estremamente prezioso. E c'è questo ritorno a ciò che ci ha generato, che ha una nativa forza di rinascita, di rilancio, di rimotivazione, di guadagno di ciò che davvero ci ha dato la forza di metterci in viaggio, come la sala al piano superiore diventa lo spazio dove tu ricrei l'intimità profonda della relazione con il Signore, così la Galilea è lo spazio dove tutto ha preso avvio. Dopo comincerà la vita, e se la dovessimo raccontare, la vita, la nostra vita anche di credenti, di discepoli, di ministri del Vangelo, con il linguaggio di Emmaus, quindi Luca 24, non ci troveremmo molto dislocati rispetto a quel tragitto che si delinea tra l'inizio del racconto e il termine. L'inizio è di gente scoraggiata, demotivata. E che ci stiamo a fare? e lasciano Gerusalemme. Incamminandosi con il cuore sulle labbra, i linguaggi desolati della strada, della gente che aveva pensato di in realtà si ritrova adesso in una situazione ben più povera, ben più smarrita. E proprio su quella strada, che è la strada della vita, e nella strada della vita, altro che se li possiamo incrociare, i tempi dello smarrimento, del rischio del buttare la spugna, della demotivazione che ti fa sentire spento, per cui in qualche modo prendi le distanze dalla gente, da te stesso, dal Signore, e ti incammini un po' rassegnato e triste. Ecco, ci direbbe il racconto di Emmaus, mica penserai che non m'accorga. Parola che ci dice che c'è un viandante che si mette a fianco e con noi ricomincia a narrarci le scritture. E a dirci quello che è accaduto, ma soprattutto quello che è accaduto in noi, quello che è accaduto in lui, fino a ridarci la percezione netta che il cuore torna ad ardere e che il riconoscimento che tu rinnovi nei confronti di questo viandante anonimo è largamente sufficiente per dire no, io ritorno. E allora in questo caso Emmaus è il luogo dove scrivere e ritrascrivere costantemente la nostra parabola di Pasqua nelle sue oscillazioni anche le più distanti tra loro, tra la demotivazione scoraggiata e il ritorno gioioso. Ma dentro questo spazio, fatto dalle nostre fatiche, dai nostri scoraggiamenti, dai nostri rischi di dimissione e di frantumazione, dentro queste nostre fatiche c'è un luogo, Emmaus, che continua a darci casa. Sembra volerci dire questo. Questa pagina bellissima del Vangelo di Luca. E il protagonista di questa pagina è Gesù. Quindi il luogo è come l'ha abitato lui, come ha abitato il nostro scoraggiamento, l'ascolto, come ha abitato il riannuncio che ha fatto di sé e del suo Vangelo a noi, fino a darci la gioia di riconoscerlo allo spezzare del pane. Questa è un'immagine troppo bella, troppo grande. Ed è un luogo, non possiamo non accennarlo, anche se dopo io mi fermo qui, anche perché questa è storia che continua continuamente, perché questa oscillazione sulla strada della vita di cui Emmaus è icona è esattamente quello che da oggi di nuovo ricomincia ad accompagnare i nostri passi. Subito ho provato gioia comunque quando la prima volta che sono venuto qui e non avevo mai pensato che sarei arrivato qua, quando ho visto la vetrata della cappella, beh, non so cosa farò, e cosa sarà lo spazio qua, però questo sguardo mi dà gioia. E l'anno scorso, dopo che era finito il triduo pasquale, dove viene sempre anche molta gente al mattino, come ai sabati, e poi un po' la casa si riempie, no? Da chi sta i tre giorni, noi celebriamo al Carmelo, ma tutte le mattine ci sono i momenti di riflessione, come se fosse sempre sabato, no? C'erano anche due sposini giovani di Brescia, fatto bene, vissuto bene, ogni tanto vengono, si fanno vivi, e dopo ricevo qualche settimana dopo una cartolina, leggo la cartolina, ho letto le parole alla fine, ma non mi ero accorto che era la foto della vetrata, dicendo: guarda, adesso ti facciamo arrivare 1000 copie di questa cartolina, è il nostro regalo di Pasqua, così a chi viene c'è anche la possibilità di portare a casa l'icona di Emmaus che sta nella nostra cappella. Gesù, forse l'avete vista giù in cappella, magari ci sono poche coppie, dopo se mai. Comunque, Emmaus è la strada che continueremo ad abitare, in tutte le sue dimensioni, ma che il Signore continuerà ad abitarla con noi. Questo mi pare una cosa davvero di straordinaria importanza. Da ultimo, ci parla lui di un ultimo luogo, di un ultimo posto, e questa volta lo dico nel racconto giovanneo, splendido racconto giovanneo, quello interno ai capitoli chiamati i discorsi di addio. In particolare vorrei segnalarvi l'inizio del capitolo 14, dove mi pare di riconoscere una parola conclusiva di questi giorni, davvero capace di conferirci pace e gioia, la parola augurale, che è di grande intensità. Leggo questi primi versetti, dopo qui si può continuare ad oltranza, perché è tutto un testo così, di una compattezza e di una intensità che non ha eguali. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Il posto è dove è lui, è la dimora. Questo è il luogo conclusivo della Pasqua. E finire con questa parola del Signore vuol dire davvero sentirsi illuminati dalla forza di una promessa e dalla certezza della sua fedeltà. tant'è che, come ci aiuta e come vorremmo dire grazie a Tommaso che gli ha fatto subito l'obiezione, quando sente dire dopo le parole che ho letto e il luogo dove io vado, voi conoscete la via. E gli disse Tommaso: Signore, ma non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Quindi ce lo dice l'ultimo posto, ma ci dice anche che strada dobbiamo fare per andarci. E la strada sei addirittura tu, Signore. Io sono la via. E quindi pare che il luogo giunge al massimo della sua purificazione. Il luogo è una relazione. È la relazione di un vissuto con cui tu hai scelto a chi legare la tua vita, di chi farti discepolo, a chi regalare il meglio delle tue attese, delle tue risorse, dei tuoi sogni. Questa è la tua via che conduce al posto della Pasqua del Signore. Ecco, io sento che un'espressione così sia profondamente vera, profondamente vera, e che a rileggere e riascoltare questi versetti al termine di questi giorni ci dà la dimensione della profondità e dell'affetto con cui il Signore ci ha condotto e accompagnato. Condotto e accompagnato lungo tutti i luoghi della Pasqua. Ma adesso sembra essere Lui a dirci: io non ce la farei senza di voi. Tant'è che mi garantisco che abbiate un posto e vado a prepararvelo. E tu questo sai che è una parola di estrema luce e speranza, anche perché poi quel posto che saprai preparato per te lo sta preparando per tutta la gente con la quale apparecchi la tavola per la Pasqua del Signore. Lo sta preparando per tutti i poveri, per tutti uomini e donne, papà, mamme, bimbi, malati, anziani, giovani, che abitano le nostre comunità, stranieri e ospiti. No. Ecco, tutto questo ti rimotiva profondamente nel ministero e ti dice: so dove andare. Anzi, precisi sempre di più questa espressione con te stesso: so da chi andare. Ecco, il luogo è diventato Lui. È diventato Lui. Ci possiamo fermare qua. Può darsi che ascoltando queste cose vi venga in mente di andare avanti, di trovare altri testi, e mi guardo bene dallo scoraggiare questi pensieri. Però dopo la cosa importante è ad un certo punto dice: no, ecco, noi ci fermiamo qua. Non bisogna mai strafare in giorni così. L'importante è riuscire a dirsi delle parole vere, anzi, riuscire ad ascoltare delle parole vere, che dopo con gioia ci ridiciamo gli uni gli altri. Bene, il buon cammino, è vero, anche la buona preghiera per quest'ultimo scorcio. Adesso c'è un amico, c'è Don Pierpaolo che a Conegliano ha quella che chiamano 24 ore per il Signore, no? Quest'oggi diocesana era proprio la sua parrocchia da oggi pomeriggio, allora è partito, mi ha detto di scusarsi e di salutare, no? Però in genere, tranne sì, qualcuno forse, però ci ritroviamo con libertà dalle 11 alle 12, con una possibilità molto umile e molto semplice. Dove non abbiamo né sintesi da fare né conclusioni da tirare. Abbiamo magari qualche parola bella, sincera, fraterna, di fede da condividere gli uni con gli altri. Proprio un senso vero, comunicazione della fede. Può essere anche la maniera bella con cui andiamo davvero a concludere un cammino vissuto molto bene insieme. Buona preghiera.